Buonasera amici, davvero contento di essere qui stasera al servizio del Signore. Questa è stata una settimana gloriosa per noi, le ultime due settimane. Il fratello Neville mi ha appena portato dietro nella stanza e mi stava parlando e ha detto che c'erano state oltre un centinaio di conversioni che erano venuti al Signore e quasi 50 battesimi sono stati battezzati in acqua. Questo è lodevole, non è vero? Ne siamo così felici. Felici di avere forestieri nelle nostre porte stasera e preghiamo che Dio vi benedirà oltremodo in abbondanza. E vogliamo ringraziare tutti quelli che hanno messo impegno in questa riunione per fare qualcosa per la gloria di Dio. Vogliamo ringraziare il nostro fratello Tom e il fratello Tom Meredith e la sorella Meredith e il piccolo Meredith, qui entrambi e tutti loro, per il loro cantare, la loro musica. E certamente siete benvenuti a tornare al Tabernacolo Branham in qualsiasi momento. Tutti quelli che la pensano così, dicano amen. Fratello Merit, tu sai come ci sentiamo. Ho conosciuto da poco il fratello Meredith di recente ed è diventato un amico molto intimo. Il fratello Neville per il suo e il fratello Meredith, entrambi per il loro valoroso predicare e aiutare tutto ciò che hanno fatto. Fratello Neville, siamo felici di averti come nostro pastore qui di questa chiesa. Vogliamo che tu sappia che il nostro amore più profondo è per te e ho fiducia nel fratello Neville. Ho considerato la sua vita e voi conoscete il vecchio detto, vivermi un sermone è meglio di predicarmene uno. Molto di vero in questo. E così io sono molto felice che fratello Neville sia qui con noi a prendersi carico del lavoro pastorale di queste pecore che sono state appena introdotte nell'ovile. Il Signore Gesù benedica il nostro fratello. E per i diaconi e tutti lo apprezziamo davvero. Abbiamo il fratello Kidd, credo che sia, e molti altri diversi ministri, e il fratello Over. Non so se il fratello Over sia qui stasera o no, ma è stato con noi ed è stato battezzato stamattina. Il fratello Biller, il nostro vecchio compagno amicone nel Vangelo, se mi scuserai per averlo detto in quel modo, siamo contenti di avere lui e la sua collaborazione. Sta facendo le registrazioni delle riunioni e così via e le manderà tutte in diretta, ripetutamente, per molto tempo, credo. Quindi siamo molto felici per tutti, per il voi che avete cantato gli special e tutto il resto. Il Signore Gesù vi benedica, è la mia preghiera. Solo un po' stanco stasera, non ho avuto molto riposo. Ieri sera è stato un sermone doppio e sono andato verso l'una. E di nuovo in piedi stamattina, molto presto, e il servizio all'alba, e poi la scuola domenicale. Poi sono rimasto nell'acqua per quasi 2 ore a battezzare. Quell'acqua è fredda, non è vero, amici? Oh, è l'acqua più fredda che abbia mai visto e mai sentito, piuttosto. Mai ero così intirizzito che io proprio non sapevo se stessi salendo o scendendo, uscendo da lì. Quindi non mi sono nemmeno sgelato. Quando sono tornato a casa e mia moglie ha detto il pranzo è pronto e sono subito saltato in una grande vasca di acqua calda e mi sono scaldato un po' e ho indossato i vestiti e sono andato a un funerale. E abbiamo avuto il funerale. Appena sono tornato a casa c'è stata una chiamata di emergenza dall'ospedale, quindi ho dovuto girare e tornare all'ospedale. Non ho cenato, quindi solo il fratello Mike Spedding, un gruppo di noi era da noi e ha cenato un po' appena poco fa e sono tornato ora per il servizio della sera e la conclusione del risveglio. Siamo certamente felici per questo privilegio, solo un po' rauco, così vogliate avere pazienza con me. Ho detto stamattina, parlerò stasera su i segni che accompagnano il credente. Non sapevo quando sono arrivato, stamattina, beh, o stasera piuttosto, fino a quando uno dei tesorieri qui in chiesa ha detto, fratello Bill, ricordati, stasera è la serata della Santa Cena. Ho pensato, oh mai, rieccoci ora. Quindi sono tornato giù, ho pensato, signore, ora di cosa parlerò? Avevo annotato un'intera fila di scritture qui e avrei fatto riferimento a un sacco di esse su segni che accompagnano il credente. Così ho dovuto modificarlo un po'. Quindi ora forse, quindi abbiamo il servizio della Santa Cena e speriamo che siate con noi in questa grande festa. Che bel momento per fare la Santa Cena subito dopo la risurrezione. È anche un bel momento perché lo Spirito Santo scenda proprio nelle stesse stagioni ora che lo Spirito Santo scenda. Quindi stasera spero ora di non aver perso quel biglietto, un film evangelistico di Billy Graham è a Louisville e presenterà la Torre dell'Olio degli Stati Uniti il 20 aprile all'Auditorio Memorial. Io mi hanno chiesto stasera se lo avrei annunciato, uno dei soci di Billy Graham lo avrei annunciato nella mia chiesa, mi ha dato il suo biglietto. Così io sono, mi piacerebbe se potessi vederlo, se non è scomodo per voi, e credo che sarà bello. Ha avuto questo film di recente, il signor Texas, e molti di voi l'hanno visto. Un film molto bello, davvero. E non ho mai visto nessuno dei due, ma ho sentito tantissimi commenti su di essi. È il 20 aprile all'Auditorio Memorial di Louisville. E ora, inoltre, credo che ci sarà un risveglio questa settimana anche nell'auditorio. C'è stato qualche giovane evangelista lassù a predicare e se vi trovate nei paraggi e potete, so che loro lo apprezzerebbero. So come ve lo dico, vorrei non avere niente da fare proprio da un risveglio all'altro, cioè mi piace andare avanti nei fuochi e riscaldarmi. E voi? Ciò è buono.
Brother Meredith, did you announce to the people where your broadcast come in and everything? Well, would you come here and do that right now? Brother Meredith will announce.
Fratello Meredith aveva annunciato alla gente dove è disponibile la tua trasmissione e ogni cosa. Bene, vorresti venire qui e farlo proprio ora? Il fratello Meredith annuncerà il suo. Grazie, fratello Tom. E c'è qualcun altro che ha un risveglio che vuole annunciarlo o qualcosa di speciale? Uno dei ministri. E siamo sempre felici di dare la parola ai nostri fratelli e ai loro servizi. Il Signore vi benedica ora. E ora non dimenticate di rimanere con noi se potete. Immediatamente dopo questo servizio, il servizio della parola per la Santa Cena e il lavaggio dei piedi. Quanti hanno mai sentito parlare del lavaggio dei piedi? Beh, quello siete proprio a casa qui come una tasca su una camicia. Ora, noi lo crediamo perché la Bibbia, pensiamo, che lo insegni. Così noi desideriamo che possiate restare e essere con noi. Voi ricordate i Battisti all'antica giù in Kentucky? Come una volta cenavano per terra e i vecchi si alzavano e lo cantavano, come facevano alle diramazioni del torrente. Ve lo ricordate? Grazia sorprendente, quanto dolce il suono! Tutti i fratelli tornavano sotto l'ombra degli alberi là e andavano a lavare i piedi a giubilare. Quelli erano veri battisti. Non ci stringevamo la mano, come fate voi battisti di oggi. Ci battevamo sulla schiena l'uno dell'altro finché lui non passava. Loro avevano davvero qualcosa. Dovremmo averne degli altri di quei battisti, non è vero? È vero. E così lo osserviamo ancora qui, il lavaggio dei piedi, e vorremmo che rimaneste con noi, se possibile, stasera. Quindi cercherò di smettere solo parlare, perché sono giusto un po' rauco, quindi pregate per me ora. E ora voglio leggerne un po' nel Nuovo Testamento, nel primo capitolo degli Atti degli Apostoli. Penso che questo dovrebbe essere chiamato gli Atti dello Spirito Santo negli Apostoli. Fu il modo in cui il Santo Spirito fece agire gli Apostoli dopo che egli venne. Ora, nell'ottavo versetto leggiamo questo. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà sopra voi e sarete testimoni e in Gerusalemme, Giudea, Samaria, infino all'estremità della terra. E ora, solo per pochi istanti, voglio usare l'argomento di testimoni. E ora chineremo i capi di seguito per un momento di preghiera, se volete. Mi chiedo se la nostra sorella potrebbe darci un piccolo accordo di dimora con me, qualcosa su quel genere, sorella, se vuoi. Ora, ogni persona qui presente che ha un bisogno ora, vorreste proprio farlo sapere a Dio, con la vostra mano alzata, proprio a indicare a Dio. Io ho un bisogno, Signore, anch'io ho la mia alzata. Possa Egli benedire ognuno di voi e darvi il desiderio del vostro cuore, mentre ogni persona a modo suo ora, proprio come pregate in chiesa, ecco come voglio che preghiate. Nostro Padre Celeste, veniamo a Te alla fine di un altro giorno. Il bel sole che stava sorgendo stamattina, ora è tramontato ed è calato, e le sue nuvole scure hanno coperto il cielo. Ti ringraziamo per il giorno e per i ricordi che abbiamo avuto di quel grande giorno memoriale quando Gesù, il Signore, risorse dai morti. Davvero come la natura, così sarà presto. Il tramonto del tempo calerà. Non passerà molto tempo che sarà tutto buio. Molti rimarranno qui per passare per quel periodo di tempo, come la fame, la sete per un risveglio all'antica, proprio come si è concluso. Dio, prego per quella giovane donna là, all'ospedale proprio ora. Si è trovata in quell'incidente, le ha perforato uno dei polmoni e ha fatto a pezzi suo marito, schiacciato, sfracellato. Il cuore di lei si è riversato sull'altro lato, totalmente impossibile per i dottori. Non vorresti essere misericordioso proprio ora? Ricordati, Signore, quel signor Pritchard che giace là, ansimante, morente, con rantoli di respiro mentre si allungava nella tenda dell'ossigeno. Ha ricevuto Cristo come suo personale salvatore. Giù alle pompe funebri oggi, mentre ero in ginocchio nella stanza, quella povera anziana di più di 80 anni ha detto che non aveva mai accettato Cristo come salvatore personale. E là, alle pompe funebri, al funerale di sua nipote, ha accettato Cristo come suo personale salvatore. Che Dio sia con lei. Benedici tutti quelli qui al tabernacolo, Signore, queste due settimane che sono venuti a Te. Sì, con loro. Benedici quelli che sono stati battezzati stamattina, possano crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore, fino a quando non raggiungano la piena statura di Gesù Cristo. Allora un giorno saranno afferrati su, insieme con Lui nella nuvola, per incontrarlo nell'aria e per stare per sempre con il Signore. Benedici tutti quelli che sono qui stasera, Signore, e se ce ne sono qui presenti che non ti hanno ancora accettato come loro Salvatore, possa essere questa l'ora della loro decisione. Possano venire amabili, umilmente accettarlo come loro Salvatore personale. Concedilo, Signore. E ora, come tuo povero, indegno, inutile servitore, sembra che tocchi a me rompere di nuovo il pane della vita per la gente stasera. Signore, prego che tu aiuti stasera. Possa lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità, venire, prendere la parola di Dio e metterla in ogni cuore proprio come ne ha bisogno. Poi possa essere annaffiata con fede e produrre abbondanza di frutti. Concedilo, Signore. Noi ti amiamo e ti crediamo e ti serviamo. Ora accogli il nostro ringraziamento, perché lo chiediamo nel nome del Signore Gesù, il tuo amato Figlio. Amen. Stiamo iniziando stasera con questo piccolo breve studio della parola di Dio. E mentre desidero che ogni credente sia in preghiera, profonda preghiera per me ora. Non c'è nessuno che possa aprire questa parola di Dio. Noi possiamo girare indietro le pagine, ma per aprirla occorre lo Spirito Santo. L'uomo non può farlo. Non è la nostra abilità. Giovanni vide la Bibbia posta in cielo e disse che non c'era nessuno in cielo, né sulla terra, né di sotto la terra, degno di neanche prendere il libro, di aprirlo, né di sciogliere i suggelli. E poi vide un agnello come era stato ucciso sin dalla fondazione del mondo. Venne e prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva su un trono, aprì i suggelli e sciolse il libro e lo aprì alla gente. E possa lui venire stasera e fare lo stesso. Gesù qui stava nominando i suoi apostoli per una qualifica dello Spirito Santo prima di dover andare ad essere testimoni. E il mio argomento stasera è un testimone. Ora, nei tribunali un testimone deve sapere qualcosa. Non può presentarsi proprio chiunque ed essere un testimone. Deve essere qualcuno che sappia qualcosa. Ed è così quando stiamo testimoniando per il Signore. Ci vuole qualcuno che sappia qualcosa. Così Gesù pensò, disse questo, prima che potessero diventare suoi testimoni. Loro dovevano aspettare a Gerusalemme fino a quando non fossero stati rivestiti della potenza dall'alto. Allora sarebbero stati testimoni in tutto il mondo, a Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Nei tribunali ci sono due tipi di testimoni che si troveranno, cioè oculare o uditivo. Ora, se siete seduti in una stanza e guardate attraverso una vetrata e vedete un incidente, la vostra testimonianza, la vostra parola non è buona, perché stavate guardando attraverso una vetrata. Si deve essere proprio lì vicino per sapere davvero di cosa si sta parlando prima di poter essere un testimone. Si deve sentirlo o si deve vederlo prima di poter essere un testimone su un caso grave nei tribunali. Non si può dire la signorina tal de tali me lo ha detto, o il signor tal de tali, o il reverendo tal de tali me lo ha detto, egli è un testimone, ma voi non lo siete. Così, quindi, nessuno può testimoniare esattamente della risurrezione di Cristo solo per lo Spirito Santo. Dovete essere testimoni personali, voi stessi, essere lì, saperne qualcosa, sapere di cosa state parlando. E Dio ci aiuta a vedere il giorno in cui gli uomini saranno proprio quello che sono. Sapete, io sono, dico quest'ora con tutto il rispetto, non è la nostra città piena di locali di contrabbando che ci sta danneggiando. Ecco cosa ci sta danneggiando più che mai, sono le persone che professano di essere cristiane e non vivono così. Questa è la cosa, vedete? Non sono testimoni corretti. Non possono testimoniare finché non hanno un'esperienza. E quando hanno un'esperienza, allora diventano testimoni automaticamente perché sono nati di nuovo. E tutte le cose del mondo, le cose vecchie sono passate e tutte le cose sono diventate nuove. Allora diventate testimoni per Gesù. Gesù sapeva prima che questi apostoli potessero mai uscire ed essere corretti testimoni, che dovevano sperimentare ciò di cui stavano testimoniando. Non sarebbe bello oggi se ogni seminario facesse la stessa cosa? Se ogni cristiano facesse la stessa cosa? Venisse proprio in chiesa e dicesse: ora sto accettando Gesù come mio personale Salvatore. Rimarrò proprio qui fino a quando non ricevo il battesimo dello Spirito Santo e poi uscirò per essere un testimone. Vedete? Le cose sarebbero diverse. Non pensate così? Non avremmo quelle testimonianze deboli, sparse. Le persone testimoniano e dicono di essere cristiane ed escono e vivono vite diverse. E l'incredulo si presenta e lo vede, dice: beh, guarda lì. È così che loro, e anche il diavolo li punterà sempre, potete proprio contarci. Lui è un uomo d'affari e non sottovalutate la sua abilità e i suoi regni imprenditoriali, perché lui sa di cosa si tratta. Ora, prima che possiate essere testimoni, come ho detto, dovete conoscere qualcosa. Dovete davvero essere testimoni. Dio ebbe un testimone nell'Antico Testamento. Uno dei suoi primi testimoni fu Noè. Noè fu un testimone perché aveva sentito la voce di Dio nell'avvertire che, nel dirgli che sarebbe arrivato un diluvio e che lui doveva costruire un'arca. E la preparazione di quest'arca era di prepararsi subito, e lui doveva preparare un posto per la salvezza delle persone. Tutti quelli che volevano entrare potevano entrare, e lui fu testimone di Dio. Ora, l'unica cosa che lui sapeva, che Dio gli aveva detto che avrebbe piovuto, anche se non aveva mai piovuto sulla terra. Ma Dio aveva detto che avrebbe piovuto. Quindi se Dio aveva detto che avrebbe piovuto, allora significava che avrebbe piovuto. Quindi lui era un testimone della parola di Dio. E così fu chiamato e uscì e preparò un'arca e preparò le cose per la pioggia prima che la pioggia iniziasse mai a cadere. Poi c'è un altro testimone di Dio. C'erano delle persone una volta, i giudei della tribù di Giuda, dove presero il loro nome. Siccome non camminavano secondo le ordinanze di Dio, non osservavano i suoi comandamenti, Dio chiamò il re Nebuchadnezzar a venire e a farli prigionieri giù nella terra di Babilonia. Molti di noi si ricordano la famosa vecchia storia di come appesero le loro arpe al salice piangente e non poterono cantare le canzoni di Sion. Tutta la loro vittoria era persa, non perché quel Dio aveva voluto portarla via da loro, ma a causa del loro peccato. Si erano separati da Dio. Questa è la ragione stasera per cui molti dei cristiani non hanno la vittoria. È perché i loro peccati li hanno separati dalla benedizione, tagliati fuori in mezzo ad un luogo deserto, da soli. E i nostri cuori sono appesi al salice piangente, perché non possiamo gioire dei canti della Chiesa. Mi ricordo molto tempo fa quando venivamo qui, suonavano giù alla croce a un pianoforte quando la campana rintoccava ed entravano. Difficilmente c'era un occhio asciutto nella chiesa. Tutti piangevano lentamente. Il melodioso. Mi piace davvero il vecchio stile, la dolce e pacata potenza dello Spirito Santo faceva pezzi. Prima che possiamo mai fare qualche progresso, dobbiamo prima essere fatti a pezzi. Sapete, come il vasaio, il profeta stava andando giù alla casa del vasaio per essere rotto, per essere rifatto. E sapete, se non c'è una rottura, non c'è nessun rifacimento. Si deve prima essere rotti. E come, proprio come il terreno, se hai intenzione di avere un raccolto, fratello Wright, devi sgretolare il terreno. Prima romperlo tutto a pezzi e poi pianti il tuo seme ed esso verrà fuori. Quindi dipende da che tipo di seme pianti mentre viene rotto. Così poi, mentre i raccolti sono il terreno e tutto sgretolato, è il momento di piantare il seme. Quindi questi fratelli che erano andati via dalla terra promessa, giù in Babilonia, portati via, perché i loro peccati li avevano separati da Dio. E sono abbastanza all'antica da credere stasera questo, che quando la Chiesa o un individuo inizia a giocare e a flirtare con il mondo, avrete la stessa esperienza. Allontanarsi da Dio, allontanarsi dalla verità. E lo credo, io so che è la verità. Sono stato nel ministero ormai 20 anni e ho visto tutti i diversi generi e specie in tutto il mondo. Ma vi dico, amici, si può essere guardati dall'alto in basso, ma mi piace una riunione all'antica che faccia pezzi. Qualcuno si avvicinò un giorno e disse, mentre stavo predicando qui, disse, quella donna, Billy, come hai potuto predicare? E quella donna seduta lì dietro, che interrompeva, piangeva, urlava, amen. Dissi, forse era una buona parte del motivo per cui stavo predicando. Esatto, sì. Dissi, se lei disse, beh, questo mi distruggerebbe quasi se cercassi di parlare e qualcuno si comportasse così. Dissi, ciò non mi ha dato fastidio, fratello. Mi stava incoraggiando. Lui disse, era una tremenda peccatrice o qualcosa del genere. Dissi, no, era una cristiana, ripiena di Spirito Santo. E piangeva? Dissi, sì, la Bibbia ha detto, quelli che vanno piangendo, certo ritorneranno portando i loro preziosi covoni. Amen, proprio così. Quelli che vanno seminando, vedete, seminando lacrime, certo ritorneranno portando preziosi covoni con canti al loro ritorno. Mettete le cose importanti per prima cosa, rompendo, rifacendo, poi venite con canti. Amen. Va bene, questi figli di Israele arrivati laggiù furono sotto un altro re. Non il loro stesso re era stato portato via con loro. Si trovarono sotto un altro re, un re crudele, il re Nebuchadnezzar. Così un giorno lui disse che se qualche popolo, quando fece, eresse una grande immagine fuori nei campi, e disse che ogni persona che non si inchinerà a quell'immagine deve essere gettata nella fornace ardente ed essere bruciata. Che accordo fu fatto che questi ragazzi avrebbero dovuto essere bruciati? Tutti! E ci furono tre laggiù che ebbero la risposta prima della preghiera, di nome Sadrach, Mesach e Abednego. Loro voltarono le spalle all'immagine e dissero: sappi pure, o re, voglio che notiate questo. Dio vuole che i suoi testimoni siano risoluti, non un testimone oggi e tiepido domani. Oggi stavo predicando a un funerale e sono stato tagliente. Qualcuno mi ha chiesto, ha detto, penso che la maggior parte della gente fosse peccatrice, non avesse accettato Cristo. Ho pensato che forse ero stato un po' troppo tagliente. E quando stavo uscendo nella macchina del becchino, lui ha allungato la mano e mi ha dato una pacca sulla spalla, ha detto: predicatore, voglio farti un commento. Ho pensato, ha detto, questo è il modo in cui penso che dovrebbe essere predicato. Ha detto, non mi piace la religione insulsa. Ho pensato, ragazzo, ci sono speranze per te? Proprio così. Proprio così, il valore che ne dai è davvero quello che conta, esattamente così. Quindi questi figli di Israele, questi, Sadrach e Mesach e Abednego, testimoni di Dio. Dio non è mai stato senza un testimone. Lui ha sempre, ora qui voglio che afferriate a pieno questo, Dio non è mai in nessun momento stato senza un testimone sulla terra. Ha sempre avuto almeno un uomo su cui potesse mettere le mani, dire questo è il mio testimone. Si è arrivata un solo uomo una volta e Giobbe fu il suo unico testimone, e Abramo nel paese, ma Dio aveva un testimone. Qualcuno testimonierà per Dio da qualche parte. Ora, dopo un po', vogliamo scoprire che cos'è veramente un testimone di oggi. Va bene, notate, questi uomini, quando andarono laggiù, si rifiutarono di mangiare le carni del re, di bere il suo vino, e si rifiutarono di inchinarsi alla sua immagine. Erano genuini, veri testimoni di Dio. Poi a volte c'è una penalità che accompagna un testimone. A volte, quando si testimonia per Dio, si deve soffrire un po'. Vi ricordate quando mamma vi ha detto che non potevate stare nei paraggi di casa fin tanto che leggevate la Bibbia e continuavate in quel modo? Oppure uno dei vicini ha detto, o i bambini hanno detto a scuola che eri un fanatico o altro, perché eravate un vero testimone. Ricordate sul lavoro come tutti gli uomini ridevano di voi perché eravate un vero testimone? Vedete come siete stati derisi per le strade quando avete dato una testimonianza. Ma questo è un vero segno di un reale vero testimone. Dio vuole testimoni. Ora, delle persone dicono, io testimonio in chiesa, ciò va bene. Ma fratello, che la tua luce risplenda nei luoghi oscuri, dove è davvero necessario. Per le siepi e per le vie, nei bar, fuori, giù, per la strada, ovunque tu sia, che la tua luce risplenda come testimone. Amen. Notate, allora la prova di fuoco arriva e ciascuno che testimonierà per Dio dovrà passare per prove di fuoco. Non è strano come Dio guida il suo popolo? Molto strano. Appena Gesù fu battezzato, andò nel deserto per essere tentato dal diavolo. Appena Israele venne fuori sotto il sangue, circonciso, lo Spirito Santo li condusse sotto forma di una luce proprio dritto fino al Mar Rosso. E là, messo con le spalle al muro, montagne da un lato, deserto dall'altro, l'esercito di Faraone in arrivo, e il Mar Rosso li tagliava fuori. Dio li guidò fino a quel luogo. Perché? Per ottenere gloria. Allora Mosè pregò e Dio gli disse di incamminarsi dritto giù verso il Mar Rosso tenendo il suo bastone davanti a sé. E mentre camminava, il Mar Rosso si spostò da un lato all'altro, proprio attraverso il Mar Rosso. Perché il cammino di Dio condusse attraverso. Non appena ne vennero fuori, proprio nel deserto di Sin. Strano, il sentiero di Dio condusse là, proprio attraverso quella grande tentazione. Quando mormorarono contro Dio, andarono da quel punto in avanti, da un mormorio all'altro, da una prova all'altra. Come dice il vecchio cantico, alcuni attraverso le acque, alcuni attraverso il diluvio, alcuni attraverso prove profonde, ma tutti attraverso il sangue. Quello è il modo in cui Dio conduce le sue testimonianze, i suoi testimoni. Ora, quando arrivò il momento, la prova del fuoco, Sadrach, Mesach e Abednego dissero: il nostro Dio è in grado di liberarci dalla fornace ardente, ma ciò nonostante, se non lo farà, noi non ci inchineremo, moriremo da veri testimoni. Mi piace quel vecchio coraggio. Come il vecchio Buddy Robinson, lui disse: Signore, dammi la spina dorsale come un tronco. Questo è il tipo di testimone da essere. Coraggio! A Dio piace che siamo coraggiosi. Egli disse a Giosuè, prima che attraversasse, disse: sii molto coraggioso, perché il Signore Dio tuo sarà teco dovunque tu andrai. Voi dite: beh, se Dio me lo dicesse, come lo disse a Giosuè, anch'io avrei del coraggio. Egli ha detto a ogni credente la stessa cosa. Io sarò teco sempre, infino alla fine del mondo. Non ti lascerò né ti abbandonerò. Coraggioso! Allora andiamo a prendere la promessa. Dio ci ha dato la promessa che possiamo essere veri testimoni. Quindi riscaldarono la fornace 7 volte più calda di quanto lo fosse mai stata prima. È così che fa il diavolo? E fratello, lui non fa niente a metà strada. Spinge tutto ciò che ha proprio dentro di te. Ma grazie a Dio, Dio è un respingimento che fa Lui stesso, proprio così. Va bene, guardate a Lui. Così egli disse, ora annotate, posso vedere il re Nebucadnezar sedersi di fianco alla grande fornace. E il fumo, i cieli erano rossi. Immagino che per tutta la notte andò avanti una riunione di preghiera. Sapete, se state arrivando a un test, eccolo, questo è il problema con la Chiesa oggi. Fate affidamento sui vostri sensi e sulla vostra capacità invece di portarla al Signore in preghiera. Proprio così. Oggi iniziamo a mandare qualcuno da qualche parte. Beh, voi dite, andiamo e teniamo un piccolo consiglio e ci incontriamo e diciamo, noi dovremmo fare questo o andare qui o fare così. Ma la Bibbia, nei giorni prima che mandassero gli apostoli, si incontrarono e digiunarono e pregarono. E lo Spirito Santo disse, appartatemi Paolo e Barnaba. Lo Spirito Santo! Voi notate, non l'opinione di un uomo, ma lo Spirito Santo che conduce, che guida. Amen. State attenti. Ora, riunione di preghiera tutta la notte, così dovettero mostrare di cosa erano fatti. E fratello, ogni uomo che professa di essere cristiano, prima o poi, devi mostrare di cosa sei fatto. Il diavolo ti sfiderà. Quando il piccolo Tommy Osborne, molti di voi lo conoscono, passò a trovarmi, io ero seduto sotto il portico, disse: «Fratello Branham, io», disse lui, «ero presente alla riunione, ho visto quel maniaco crollare sui tuoi piedi». Disse: «Cosa posso fare io?» Io dissi: «Ora, Tommy, non professare nulla che non puoi sostenere, eh? Il diavolo ti sfiderà su ciò, sì, lo farà e lo farà subito». Dissi: «Allora se non puoi sostenerlo, sai cos'è in arrivo? Sarà un rimprovero, quindi assicurati di aver ragione prima di fare la tua dichiarazione». E anche questo è vero, cristiano. Assicurati che nel tuo cuore Dio ti abbia separato dalle cose del mondo e ti abbia reso una nuova creatura. Poi vai a dire alla gente che sei un cristiano. Finché questo non è accaduto, rimani proprio all'altare e muori al punto che più morto non si può. Va bene, muori al punto che sei così morto che non puoi nemmeno... Beh, proprio così, morto! Sapete, penso che oggi seppelliamo troppe persone vive. Si seppelliscono le persone dopo che sono morte. È giusto? Sì, signore! Ascolta, fratello, un uomo morto non discuterà con te. Puoi dirgli quello che vuoi. Chiamarlo con tutti i nomi non dirà una parola, perché è morto. È un uomo che è morto in Cristo. Puoi offrirgli da bere, puoi dargli questo, quello, l'altro, ma lui è morto ed è nascosto in Cristo, attraverso Dio, suggellato dallo Spirito Santo. Amen! Questo è tutto. Ora, quindi, non può fare quelle cose, perché lui non può proprio farlo, è contro la sua natura, diventa una nuova creatura. Prendete un vecchio maiale e lavatelo, strofinatelo e fategli la manicura alle unghie dei piedi e dategli il rossetto e fateglielo portare, tutti i collant che volete, liberatelo. Andrà dritto a rotolarsi e a sguazzare. Lo sfregamento non gioverà a nulla, ancora la natura di un maiale. E poi prendete un agnello e mettetelo in una fossa di fango. Strillerà finché non lo fate uscire. Perché? Ha la natura di un agnello. Ora, l'unico modo per tenere il maiale fuori dal fango è cambiare la sua natura. Proprio così. Questo è l'unico modo per fare un cristiano, che la sua natura sia cambiata da un peccatore a un santo. Vedete? E c'è solo un rimedio, è lo Spirito Santo. Allora siete testimoni. Amen! Ora notate, voglio che afferriate questo da vicino. Il re Nebuchadnezzar fece la proclamazione che queste persone dovevano essere bruciate. E quella mattina arrivarono, gli legarono le mani. C'era un asse che arrivava lassù, una strada fino alla cima della fornace, la grande fornace aperta. Stavano scendendo nella fornace e iniziarono una marcia della morte. Lui disse: «Ora guardate, avete una possibilità ora. Se volete umiliarvi, va bene». Dissero: «Il nostro Dio è in grado di liberarci, ma non ritratteremo». Furono veri fedeli testimoni fino alla fine. Cominciarono a risalire il sentiero salendo, i soldati facendoli marciare. Il caldo intenso diventò così forte che quasi soffocava i soldati. E poi, quando si preparò a spingerli nella fornace, posso sentire Sadrach dire: «Dimmi, sei sicuro che hai pregato?» «Sì, credo che sia tutto a posto ora». «Va bene!» E poi anche i soldati furono uccisi, quelli che li avevano portati dentro e li spinsero. Solo pochi passi e li avrebbero spinti là, nella fornace ardente. Ora, ogni volta che c'è qualcosa che accade sulla terra, c'è qualcosa che accade anche in cielo. Ho un'immagine terribile qui, al vaglio ora, di un credente che va alla sua morte. Ma ma giriamo la nostra cinepresa stasera verso il cielo, e mentre le cose stanno andando avanti qua giù, c'è qualcosa che sta succedendo lassù. Posso vedere Dio, il Figlio di Dio, seduto alla destra che guarda in basso. Posso sentire un angelo venire e dire: Signore, sono Gabriele, con la sua grande spada in mano, dicendo: ora io, sin dal giorno in cui mi hai creato, sono rimasto al tuo fianco destro. Ho fatto solo quello che mi hai detto di fare. Hai guardato giù a quei testimoni stamattina? Si stanno preparando a bruciare. Tre testimoni, posso sentirlo dire: li ho osservati tutta la notte. Lasciami andare giù, disse, mi libererò, cambierò lo scenario. Credo che avrebbero potuto farlo. Ma egli disse: Gabriele, rimetti la tua spada nel fodero, non posso lasciarti andare. Poi guardo venire qui, alla sua sinistra, ecco che arriva un grande potente angelo di nome Assenzio, ai controlli dell'acqua, e cade davanti a lui, prostrato, e dice: Signore, hai guardato giù a quei testimoni? Perché si stanno preparando a bruciarli stamattina, perché stanno testimoniando per Dio. Dice: sì, li ho osservati. Lasciami andare giù, io rimuoverò Babilonia dalla faccia della terra. Credo che avrebbe potuto farlo. Disse: mi hai dato le chiavi durante il tempo dell'evoluzione, cioè del mondo antidiluviano, e ho inondato il tutto e l'ho eliminato per te con l'acqua. Farò la stessa cosa stamattina, se solo mi darai il vento. Posso sentirlo dire: sì, Assenzio, è vero, puoi farlo. Io so che puoi farlo, ma non posso lasciarti andare. Perché, Signore, rimani qui alla mia sinistra, perché non posso lasciarti andare. Sto andando io stesso. Li ho osservati tutta la notte. Io vigilo sui miei testimoni, vigilo anche sulla mia parola per compierla. Non posso proprio lasciarti andare, perché sto andando io stesso. Sono solo a circa un passo, ora, dallo scendere nella fornace ardente. Non è strano? Dio lascia che arriviate proprio all'ultimo passo della strada. Sembra che a Lui non importi che se ne stia proprio seduto, ma Lui sta vigilando su di voi. Penso a quando guardava giù su Babilonia, il suo occhio è sul passero, e so che Egli vigila su di me. Egli vigila su di voi. Notate, quindi posso vederlo mentre si alza dal suo grande trono. Le vesti sacerdotali gli ricadono intorno. E guardò fuori e c'era un enorme nuvolone in fondo al versante nord. Posso sentirlo dire: vieni qui vento dell'est, vento dell'ovest, del nord e del sud. Voglio guidarvi stamattina. Essi andarono sotto quel nuvolone e rotolarono accanto al trono. Ed egli scese su questo grande nuvolone, si allungò e afferrò un fulmine a zigzag e lo schiantò attraverso i cieli, così. E quasi nel primo istante che fecero quel passo finale per entrarvi, egli scese attraverso l'albero della vita, o fiume della vita, e raccolse una grande palma come ventaglio. E quando raggiunsero quella fornace ardente, c'era uno come il Figlio di Dio che stava in mezzo a loro, sventolando via tutte le brezze infuocate, lontano da loro, e come stessero bruciando da tanto tempo. Veri, fedeli testimoni. Dio starà accanto a un vero testimone, proprio così. Quindi, notate, quando tutto il calore era acceso e il fuoco stava bruciando, il cuore di quel re divenne turbato. Disse: andate ad aprire la fornace, forse, e vedete se sono rimaste delle ceneri. E quando aprirono di scatto la porta, lui balzò in piedi, disse: quanti ne avete messi lì dentro? Dissero: tre. E gli disse: ne vedo quattro. E l'altro sembra il Figlio di Dio che sta accanto ai suoi testimoni. Dio rimarrà sempre vicino ai suoi testimoni. Amen. Sapete che la verità Dio farà una differenza e starà vicino a coloro che testimoniano per Lui. Una volta c'era un piccoletto di nome Davide. Egli uscì per portare un po' d'uva passa ai suoi fratelli. Una volta che erano in guerra e suo padre, Jesse, lo mandò fuori. Saul era il re, i filistei erano su un lato e gli israeliti sull'altro lato, un fossato tra di loro con un corso d'acqua che scorreva. E come fa sempre il diavolo quando pensa di avere la meglio, fratello? Lui fa davvero pressione. Quindi aveva un enorme tizio, alto circa 7 piedi o 8 piedi, forse un po' di più, forse 10 piedi, spalle enormi come la porta di un granaio, grande lancia e grande armatura. E stava in piedi là, fuori, disse: ora vi dirò cosa facciamo. Io sono il testimone quassù per i filistei. Facciamo sì di avere un testimone da laggiù. E che gli eserciti non combattano, ma che usciamo noi a combattere. E se io lo uccido, allora tutti voi ci servite. Se lui uccide me, allora vi serviremo noi. Vedete come fa il diavolo? Quando pensa di avere la meglio, si dà delle arie, si vanta e continua. Saul, di 7 piedi lui stesso, aveva paura di andare ad affrontarlo e gli eserciti di Israele erano sconfitti stando indietro sui fianchi del monte, guardando dall'altra parte. Dopo un po' ecco che arriva un caro ragazzino che si fa avanti là, un piccolo amabile individuo dall'aspetto rosso, non molto grande, un tipo piccolo, magro, dall'aspetto esile. Ma c'era qualcosa che pulsava sotto quella piccola vecchia giacca di pelle di pecora che gli altri non avevano. Si avvicinò lì e diede ai suoi fratelli dell'uva passa e stava parlando con loro della guerra. Dopo un po' questo grande gigante uscì e si fece vanto proprio nel momento sbagliato. Disse: chi vuole venire a combatterci? E Davide disse: chi è costui? Disse: intendete dirmi che lascerete che quel filisteo incirconciso stia lì fuori e sfidi gli eserciti del Dio vivente? Non possiamo avere qualcuno stare lì e testimoniare delle potenze di Dio. Tutti erano spaventati. Lui disse: andrò io. Mi piace quel coraggio. Andrò io. Lasciami combattere con lui. Beh, lui si avvicinò. Lo portarono da Saul e Saul disse: beh, quell'uomo è un guerriero dalla sua... Beh, è stato un guerriero dalla sua giovinezza. E tu non sei altro che un giovane. Guarda! Alleluia! Mi piace proprio qui! Davide disse: guarda, il tuo servo a Saul. Il Signore mi ha lasciato uccidere un orso con questa fionda. Mi ha lasciato togliere un capretto dalla bocca di un leone e ucciderlo. L'ho afferrato dai baffi e gliel'ho tolto. Sono un testimone. Alleluia! Era stato da qualche parte. Aveva visto qualcosa. Aveva messo la potenza di Dio alla prova. Ed era un testimone. Ecco cosa ci occorre oggi. E ancora un po' di coraggio. Proprio così. Sì, Signore. Disse: sono testimone di ciò di cui sto parlando. Alleluia! Ecco di cosa ha bisogno oggi la Chiesa del Dio vivente. È un testimone che sia stato in luoghi, abbia visto qualcosa e sappia di cosa stia parlando. E gli disse: io sono un testimone della potenza di Dio. Un orso si avvicinò per afferrare un capretto e io l'uccisi. Disse: e un leone corse e afferrò un altro. Lo presi dai baffi e l'uccisi. Disse: è il Dio che mi ha aiutato a uccidere l'orso e il leone. Non mi darò ancor più questo filisteo incirconciso nelle mani? Alleluia! Nei giorni in cui dicono i giorni dei miracoli sono passati, quando dicono la religione dei vecchi tempi non agirà più, quella era qualcosa per il nonno e la nonna. Fratello, sono contento stasera che ci sono dei testimoni dell'antica religione celeste, dello Spirito Santo che uccide il peccato, che uccide la natura stessa e le potenze adamitiche del diavolo, e il vostro cuore può essere netto. Alleluia! Oh, un testimone, così o mai. Dite, la gente è troppo rumorosa. Beh, hanno qualcosa di cui essere rumorosi. Sicuro. Ascoltate, vi proverò che la religione della Bibbia è sempre stata rumorosa. Sì. Dio parlò a Giobbe, disse, dov'eri quando Giobbe pensava di essere un grand'uomo? Dov'eri quando ponevo le fondamenta del mondo? Qualcuno l'altro giorno disse, fratello Billy, stai ancora predicando di quel nuovo tipo di religione che hai? Dissi, no, signore, sto predicando la religione più antica che ci sia mai stata, e l'unica che ci sia davvero e che abbia salvezza in sé. Di quel nuovo tipo, disse, non ce l'avevamo qui qualche anno fa. Dissi, lascia che te lo dica, fratello. È più vecchia di quanto lo sia il mondo. Proprio così. Giobbe disse, dov'eri quando io fondavo il mondo? Quando le stelle del mattino cantavano tutte insieme e i figli di Dio giubilavano milioni di anni prima della fondazione del mondo. Amen! Giusto, testimone, perché quando Araone, il grande sacerdote, quando entrava nel Santo dei Santi, portando il sangue, dovevano vestirlo in un certo modo e lui doveva camminare in un certo modo, doveva essere un testimone per Dio e portava il sangue e andava avanti e sui lembi delle sue vesti. Alla base c'era un sonaglio in una melagrana, un sonaglio in una melagrana e doveva camminare così che suonasse santo, santo, santo al Signore. Che santità! E il motivo per cui il sonaglio suonava contro la melagrana era l'unico modo in cui sapevano che Dio non l'avesse ucciso. L'unico modo in cui sapeva di essere vivo, quando era là dietro, potevano ascoltare e sentire il sonaglio, sentire il rumore. Fratello, ti dico, abbiamo bisogno di melagrane e sonagli che battono insieme stasera, così con un rumore gioioso al Signore, come testimoni. Dio vive e regna ancora. Amen. Esatto. Che tipo di testimone? Quei testimoni come salirono in quell'alto solaio, lassù, e che ricevettero il battesimo dello Spirito Santo. Avevano fatto sì che una melagrana e il sonaglio si incontrassero. Barcollarono come ebri sotto l'impatto dello Spirito Santo. Dio ha ancora dei testimoni e sono la stessa cosa. Mi sarete testimoni di questa potenza in Gerusalemme, Giudea e Samaria e Jeffersonville, Indiana. Amen. Alleluia. Fate attenzione. Davide disse, intendete dirmi che quel filisteo incirconciso, oppure non cristianizzato, quell'uomo che non... Cos'è la circoncisione? Quell'uomo là fuori, con lo Spirito Santo, con tutte le sue lauree in teologia, può alzarsi e sfidare il Dio vivente? Oh, mai! Come può farlo? Disse, è un incirconciso. Ora, siamo circoncisi dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è la nostra circoncisione. E intendete dirmi che lasciate che questi dottori di teologia e filosofia e legge e teologia stiano lì fuori e ci dicano che la religione dei vecchi tempi non va bene? Quando il battesimo dello Spirito Santo dimostra che esso è giusto, dite, la gente non verrà. Sì, verranno. Amen. Il vecchio Giovanni Battista, quando iniziò a predicare, fu il più grande predicatore di tutta l'epoca. Era un uomo molto semplice. Andò nel deserto all'età di 9 anni. Non ottenne una laurea in filosofia. Ma cosa fece? Non uscì con questo colletto girato, né conosceva la dossologia, né il credo degli apostoli, ma era il testimone di Dio. Quando venne fuori dal deserto della Giudea, predicò un tale Vangelo con una vecchia pelle di pecora avvolta intorno a sé, così. Oh, mai! Ma infiammò tutte le regioni intorno a Gerusalemme e la Giudea e intorno al Giordano. Perché predicò Cristo non su un avvenimento storico, ma su un evento presente, una vicenda del tempo presente. Alleluia! Oggi predichiamo la storia in tutto il mondo e la risurrezione di Cristo. Ma che ne è di te come individuo? Nel tuo cuore è risorto con una nuova vita? È morta la vecchia vita? Davide disse: lascerete che quel filisteo incirconciso stia là fuori a dire cose del genere? Beh, disse, andrò io a combatterlo. Quindi inaspettatamente Saul disse: beh, se sei determinato ad andare, ti darò la mia armatura, ti darò il mio scudo, il mio elmo e la mia spada. Oh, mai! Ascoltate, quando il piccolo Davide prese quell'enorme cosa, immaginate, piccole spalle circa così, e quelle spalle su quello scudo, circa così, di quel pettorale, gliela fecero indossare, il poverino non riusciva a camminare. Ascoltate, abbiamo scoperto che uno scudo chiesastico non si adatterà ad un uomo di Dio, giusto? Tutta la vostra teologia non si adatterà alla potenza di Dio. Non avete bisogno di teologia? Non avete bisogno di istruzione? Ciò di cui avete bisogno è un cuore arreso alla parola di Dio per essere un testimone genuino. Non si adattava un uomo di Dio. Egli disse: toglietemi questa cosa di dosso. Non ho bisogno della vostra laurea in filosofia. Amen. Disse: sono un testimone. Di cosa? Disse: non ho mai provato questo tipo di cose. Non so niente della vostra teologia. Lasciatemi andare come il Signore mi ha liberato dal leone e dall'orso. Questo è quello che dico io oggi, fratello. Non fatemi andare con della psicologia, ma lasciatemi andare con il battesimo all'antica dello Spirito Santo che mi ha portato fuori dalla bocca dei battisti e mi ha liberato. Lasciatemi andare così. Oh, disse lui, non posso andare con tutto questo che non ho mai provato. Non ne so niente. Come saprò in che modo stare in piedi e ripetere tutti questi credi e ogni cosa simile? Non ne so nulla. Disse: toglietemi la cosa di dosso. Così gliela tolsero. Si sentì molto bene. Stese la mano e prese la sua piccola fionda. Aveva voglia di correre. Sapete come ci si sente quando si tiene la propria fionda in mano? Guardò laggiù e Golia disse: cosa farai in proposito? Davide disse: sto venendo. Amen. Prese la sua piccola fionda, corse giù per il torrente e raccolse 5 sassi, ne mise uno lì dentro, se la volse tra le mani. E Golia disse: intendi dirmi che quel piccolo santo rotolante, oppure, sapete, quel piccoletto senza un istrup, o quello che lui è, che sta venendo per affrontarmi? Disse: io con tutte le mie lauree e tutto, beh, non posso nemmeno impiegare il mio tempo con lui. Parlando di guarigione divina, parlando della potenza di Dio, parlando della salvezza, non posso nemmeno impiegare il mio tempo con lui. Ma lui era un testimone di ciò di cui stava parlando. Semmai un uomo o una donna sono testimoni di ciò di cui stanno parlando, non preoccupatevi, dovranno impiegare il tempo, perché il tempo dell'uccisione dei maiali ci sarà. Fratello, i raschietti saranno fuori, proprio così. Sì, signore, va bene, mise quel vecchio sassolino in quella fionda, ecco che andò per quel torrente su per il monte, correndo per affrontare costui. Beh, disse lui, guarda, disse, mi affronti come un... Disse, beh, tu ti solleverò sulla punta della mia lancia, probabilmente lunga 30 o 40 piedi. Disse, ti solleverò lì sopra e darò la tua carne agli uccelli da mangiare oggi. Guardate Davide, un testimone ora. Lui sapeva di cosa stava parlando. L'opposizione era contro di lui. Certo, era contro di lui. Ma lui sapeva che aveva... Era un testimone. Sapeva di cosa stava parlando. Quindi disse, tu mi affronti come un filisteo, nel nome di un filisteo, con un'armatura e una lancia, ma io ti affronterò nel nome del Signore Dio di Israele. Amen! Ecco la differenza! Ecco cosa fece la differenza! E lui disse che oggi avrebbe ucciso. Beh, il gigante rise di lui e andò per ucciderlo. Il piccolo Davide si avvia. Quando arriva quasi a tiro di fionda aveva, guardate, aveva 5 sassi, G-E-S-U, avvolti in 5 dita, F-E-D-E. Fratello, lui inizia a far funzionare bene la cosa, in tondo, in tondo, in tondo. E quando avete fede in Gesù Cristo, che opera con un movimento continuo nella vostra anima, qualcosa accadrà. Il peccato e le malattie se ne andranno via da voi. I diavoli si disperderanno come scarafaggi su un pavimento in estate, quando la luce viene accesa. Eccolo che viene, F-E-D-E in Gesù. Ecco che viene. Io ti affronto nel nome del Signore Dio di Israele e inizio a far girare quella fionda. Lo Spirito Santo lanciò quel sasso dritto fino a quel filisteo e lo uccise. Davide prese la sua stessa spada e gli tagliò la testa. La sollevò, disse: coraggio ragazzi, disse, eccola, vi avevo detto che Dio lo avrebbe fatto. Alleluia! Era un testimone. Sapeva di cosa stava parlando? L'aveva provato, l'aveva dimostrato. Non sapeva niente dell'armatura e della lancia, ma sapeva cosa aveva in mano. Dio era stato con lui. Io non so, noi non sappiamo di tutte le vostre grandi idee e cose del genere, ma sappiamo cos'è lo Spirito Santo e sappiamo cosa fa per noi. Quindi vogliamo essere testimoni. Ora si deve arrivare a riceverlo per prima cosa, prima di poter essere un testimone. C'era un uomo una volta di nome Elia. Dio era con lui. Aveva visto Dio nelle grandi prove. Aveva visto Dio compiere cose. Quindi lui aveva visto il peccato venire sulla nazione. Così disse: ora solo un minuto. Andò lassù e pregò. E Dio gli diede un testimone. Disse: ora vai giù a dire al re che neanche la rugiada cadrà a meno che non la chiedi tu. Scende e glielo dice al re. Andò lassù e si sedette. Lui è lì. Potreste immaginare? Posso sentire alcune delle persone dire: quel vecchio ha battuto la testa. Vedete? Beh, lui dice che non ci sarà pioggia finché non la chiama lui. Ma era un testimone di Dio. Vedete? Sapeva di cosa stava parlando. Sapeva cosa avrebbe fatto Dio, perché Dio mantiene sempre la sua parola. Ed Elia lo sapeva. Quindi sapeva che Dio gli aveva detto che non avrebbe piovuto. Così andò a dire che non avrebbe piovuto. Se Dio ha detto, se potete ricevere il battesimo dello Spirito Santo, allora andate a riceverlo. Quando Dio dice che la guarigione è per voi, allora andate a riceverla. Se siete testimoni, andate avanti, testimoniate per Lui. Dio l'ha promesso, non può mentire. Non importa quello che dicono, i giorni dei miracoli sono passati, quello lasciatelo proprio perdere. È la parola di Dio che stiamo prendendo, non quella di qualcun altro. Posso vedere all'improvviso, ecco venire il vecchio Elia, andò lassù e lui disse: guarda quel vecchio svitato ora. È salito in cima al monte lì e si è seduto vicino a quel torrente Cherit. Che spettacolo pietoso, quel vecchio lassù. Lunga barba grigia e ha circa 70 anni. E un bastone in mano, un piccolo orciolo di olio. Beh, morirà di fame lassù. Ma dopo un po' arrivò la siccità e cominciò ad andare avanti. E sapete, a quelle persone laggiù che pensavano che lui fosse pazzo, capitò di notare che lassù lui stava mangiando 3 pasti al giorno. Stava avendo un bel momento. Sì, stava meglio di molte persone qui dentro stasera. Aveva dei facchini, proprio così. I facchini passavano, i corvi passavano ogni giorno e gli portavano dei panini. Glieli davano come colazione. Qualcuno disse non molto tempo fa, disse: predicatore, intendi dire che crede a quello? Dissi: sì, signore. Lui disse: intendi dirmi che credi che lui mangiò? Dissi: sì, l'ha fatto. Come fai a... dove ha preso il pesce? Dissi: non lo so. Dove avrebbe preso il pane? Dissi: non lo so. Disse: pensi che andò in un panificio? Dissi: non so dirtelo, ma l'unica cosa che so è che i corvi glielo portarono. Lui lo mangiò, ne fu grato e fece ciò che Dio gli aveva detto di fare. È lo stesso per il battesimo dello Spirito Santo. Voi dite, cosa fa a giubilare quella gente? Non lo so. Cosa vuoi dire? È manna che viene da Dio, dal cielo. Vuoi dire che senti davvero qualcosa? Non ci credo. Beh, non dovete. Lo Spirito Santo lo porta. Io lo mangio soltanto e mi sazio e giubilo e ho un bel momento. Lasciate che il mondo vada e creda ciò che vogliono. Lo Spirito Santo! Ma dove lo prende? Da dove viene la manna? Dove viene qualcosa dall'aria che non si può vedere? Non lo so, ma esso arriva qui. Amen! Siete testimoni di esso? Avete assaggiato? Il Signore è buono? Sapete di cosa state parlando? Quel battesimo dello Spirito Santo è altrettanto reale stasera come lo è la vostra vita, la potenza di Dio per la salvezza. Certo, esso è buono. Si sedette là e mangiò. Quando si preparò a bere, fece appena un passo oltre il fianco del torrente e beve, fu tutto. E pensavano che fosse pazzo. No, era il testimone di Dio, proprio così. E all'improvviso, quando il torrente si prosciugò, egli disse, ora ho preparato una vedova che si prenda cura di te. Mai, che posto in cui andare per un predicatore in casa di una vedova? Ma Dio disse, io l'ho preparato. Così lui va laggiù, doveva essere un testimone laggiù, così questa vedova. Quindi lui va laggiù e stava camminando lungo la strada. Secondo la visione avrebbe dovuto vedere una donna nel cortile, suppongo. Vide una donna nel cortile e disse, è lei. Quindi semplicemente mi avvicinerò. Egli disse, vai, portami un piccolo sorso d'acqua e un pezzo di farina o una focaccia piuttosto nella tua mano. Lei disse, come il Signore vive e la tua anima non morirà mai. Disse, io ho solo abbastanza farina nel barile e abbastanza olio nell'orciolo per fare una piccola focaccia. E sono qui fuori a cucinare, a prendere due legnetti e, disse, e farò la focaccia per me e mio figlio e appena dopo che la mangeremo, moriremo. Lui disse, vai, recami prima una focaccia. Amen! Cercate prima il regno di Dio. Avete mai testimoniato che questa è la verità? Mettete Dio al primo posto. Pagate le vostre decime per prima cosa. Pagate tutto per prima cosa. Pagate Dio. Pregate per prima cosa al mattino. Pregate durante tutto il giorno. Date a Dio il primo posto in tutto. Sarete testimoni. Lei corse subito dentro. Aveva due legnetti. Nella vecchia maniera orientale usavano due legnetti. Erano due legnetti incrociati così e il fuoco era al centro. Gli indiani lo usano ancora e spostano in avanti i tronchi mentre bruciano. Quella era la croce, Cristo, dove il fuoco era al centro. Si prendeva un po' dell'offerta della farina, mettevano quella farina macinata, tutta macinata, proprio lo stesso. Gesù Cristo lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Si versava l'olio dentro, che era lo Spirito Santo, e lo mescolavano, lo Spirito Santo e Cristo, andando a formare una specie di focaccia di grano turco ora. Fratello, amen! Oh, non pensate che io sia pazzo. Sono solo religioso stasera. Va bene. Notate, fammi una piccola focaccia per prima cosa. Quindi prese l'offerta della farina, Cristo, vi versò dentro lo Spirito Santo e la mescolò e la mise sulla croce e la cucinò. Oh, fratello, che focaccia! Era uno di loro. Venne fuori e portò la piccola focaccia di grano turco e l'ultima goccia d'acqua che aveva. E il profeta si fermò là e la mangiò e beve l'acqua. Disse, ora torna e fanne una per te e tuo figlio, perché così dice il Signore, il barile non si svuoterà, nell'orciolo si prosciugherà fino al giorno in cui Dio manderà la pioggia sulla terra. Cosa? Un testimone! Proprio così! Quella vedova era una testimone nel paese! Dopo che il grande profeta fu preso ed Elia prese il suo posto, Eliseo prese il posto di Elia. Oh, posso immaginare che tipo di testimone! Un giorno si avviò e vide Eliseo e gettò su di lui il proprio mantello e lo benedisse e uccise il bue e fece un sacrificio dimostrando che tutte le cose del mondo erano morte dietro di sé. Ecco come venire a Dio. Uccidete ogni cosa dietro di voi. Bruciate tutti i ponti. Non mettete da parte quella bottiglia così ve la troverete domani e non mettete da parte quest'altra cosa così ve la troverete domani. Sbarazzatevi della cosa, bruciatela. Amen. Siate veri testimoni. Vieni fuori, fratello scalzo. Questo è il modo. Scusate quelle espressioni, ma questo è l'unico modo in cui so dirlo. Va bene, così ora voi le cose succederanno qui intorno. Va bene, notate. Quindi lui cominciò da Gilgal e continuò alla scuola dei profeti. E voglio che notiate, quando arrivò lassù alla scuola dei profeti, disse: il Signore mi sta conducendo al Giordano. Tre tappe nelle quali Eliseo seguì Elia. Ed Elia era un simbolo di Cristo. Elia, Eliseo, il simbolo della Chiesa. Vado a Gilgal per prima cosa, giustificazione per fede, e poi disse: ora rimani qui nella chiesa, Elia, Eliseo, a Elia, il giovane, il vecchio profeta, un simbolo di Cristo e la chiesa. Egli disse: come la tua anima vive, io non rimarrò qui, ma andrò con te. E andò a Gilgal, e quando ci arrivò disse: ora rimani qui, il Signore mi sta chiamando alla scuola dei profeti. Così disse: come il Signore vive, la tua anima non morrà mai. Io andrò con te, non ti lascerò. Questa è la Chiesa. Vedete, tenete gli occhi su Gesù, ovunque egli si sposti, andate. Se egli esce dalla chiesa metodista, andate subito con lui. Se esce dalla chiesa battista, andate subito con lui. Se esce dal tabernacolo Branham, andate subito con lui. Io non ti lascerò, non importa dove appartenesse mamma, dove appartenesse papà, dove sia successo questo o un altro, io andrò con te. Non ti lascerò. Alleluia! Io sono il tuo testimone. Non posso andare, tu sei parte di me. Prosegui e io seguirò. E va alla scuola dei profeti. E lui disse: tu rimani qui. E uno dei profeti disse a Eliseo, disse: sai che il tuo maestro ti sarà portato via? Lui disse: lo so, ma tu taci. Amen. Mi piace, io rimarrò proprio con lui, indipendentemente da quello che dicono gli altri. Ed Elia si girò e disse: ora trattieniti qui perché Dio mi sta mandando al Giordano. Tre posti, giustificazione Gilgal, santificazione la scuola dei profeti e al battesimo dello Spirito Santo al Giordano, il quale Giordano rappresenta la morte. State attenti! Martin Lutero, John Wesley, Pentecoste, giù, al Giordano, tempo di morire. Quindi Elia camminò dritto fino al fiume con Eliseo. E quando arrivarono giù al Giordano, morte, ultima tappa del viaggio, il vecchio profeta allungò la mano e si tolse il mantello, colpì le acque, e le acque si divisero di qua e di là, e i due attraversarono, era su terra asciutta. I predicatori rimasero a distanza e li guardarono andare dall'altra parte. Amen. Quando arrivarono dall'altra parte, ora, dopo, oh, spero che questo penetri nel tabernacolo Branham completamente fino al midollo delle ossa. Non quando lui era a Gilgal, non quando era alla scuola dei profeti, né quando era da questa parte del Giordano, ma dopo che aveva attraversato il Giordano, seguendolo a ogni passo del cammino. Siete disposti, voi dite, accetto Gesù come mio personale Salvatore, abbandonerò le mie cattive abitudini, ma venite giù al Giordano, dove dovete morire, dove tutte le cose del mondo, tutti i vostri amici e tutto vi hanno abbandonato. Mantenete lo sguardo solo su Lui. E allora, disse, verrò con te proprio attraverso il Giordano. Amen! Mi piace, perché sarò testimone di questo e attraverso il Giordano. Notate? Ecco qui, voglio che lo afferriate. Dopo aver attraversato il Giordano, allora lui disse, cosa vuoi che io faccia per te? Ecco cosa Cristo vuole sapere della Chiesa stasera. Dopo che ti sei separato dalle cose del mondo, dopo che sei diventato una nuova creatura in Cristo Gesù, dopo che sei nato di nuovo, ripieno di Spirito Santo, hai attraversato il Giordano. Tutte le cose del mondo sono morte dietro di te. Ora chiedi cosa posso fare per te. Mi piace questo? E gli disse che una doppia porzione del tuo spirito venga su di me. Quel predicatore sapeva di cosa stava parlando? Una doppia porzione, perché voglio testimoniarlo molto di più. E gli disse, hai chiesto una cosa difficile, ma se mi vedrai quando me ne vado, avverrà. Quello che hai chiesto, lo avrai. Ora, fratello, tu parli di un predicatore che guarda l'altro? Lui lo stava guardando veramente. Ecco cosa dovrebbe fare la Chiesa stasera per una doppia porzione dello Spirito. Sta guardando Cristo, guardando lo Spirito Santo, il modo in cui esso si muove. Notate, disse, hai chiesto una cosa difficile, ma lui non poteva mantenere un occhio sul mondo e un occhio su Elia. Doveva mettere entrambi gli occhi proprio dritto su Elia e seguirlo. Il problema è che stasera abbiamo troppi cristiani che si professano cristiani. Hanno un occhio sul mondo e l'altro sulla croce. Cadrete sicuro come il mondo. Che i vostri occhi siano concentrati. Che il vostro cuore sia concentrato. Che i vostri pensieri siano concentrati. Amen. Fratello, questo irrita penetrando, se non che fa male, ma va bene. Noi da bambini piccoli dovevamo prendere l'olio di ricino, sempre. Mamma in passato mi dava l'olio di ricino e mi tenevo il naso e deglutivo a fatica. Lei diceva, tesoro, se ciò, io dicevo, quella roba mi fa star così male. Lei diceva, se non ti fa star male, non ti fa alcun bene. Così, forse eccolo, forse il Vangelo può essere applicato allo stesso modo? Se non vi provoca tutti, non vi farà nessun bene. Tenete gli occhi su Cristo, continuate ad avanzare. Non interessatevi di cosa dice il mondo, continuate ad avanzare. Coloro che sono figli di Dio sono guidati dallo Spirito di Dio. È giusto? Dunque non vi è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne nelle cose del mondo, ma secondo lo Spirito. Nessuna condanna, continuando a camminare. Ora notate, e quando lui doveva essere portato in alto, dopo un po' scese un carro di fuoco, raccolse Elia e vi entrò dentro. E mentre saliva, si tolse il mantello così e lo lanciò indietro e cadde a terra, quando i cavalli di e il carro di fuoco lo portò via. Oh, voglio che afferriate questo adesso. Che bel simbolo! Eliseo, il giovane profeta allora, quello che fu il suo testimone di tutta la potenza che lui aveva avuto, di tutte le cose che lì aveva fatto Eliseo, fu il suo testimone. Allora raccolse lo stesso mantello, se lo gettò sulle sue stesse spalle, iniziò a camminare verso il Giordano. Un bel simbolo perfetto. Camminò fino al Giordano, si tolse il mantello, lo tenne tra le mani e colpì l'acqua, disse, dov'è il Dio di Elia? E l'acqua si divise da un lato all'altro. un simbolo della Chiesa che segue Gesù, che vede la sua potenza, che vede i suoi miracoli. E a lui un giorno fu chiesto, alcuni dissero, lascia, una donna disse, lascia che mio figlio si sieda alla destra, uno alla sinistra. E gli disse, potete bere il calice che bevo io? Disse, sì, potete essere battezzati con il battesimo con cui sono battezzato? Disse, sì. Disse, in verità lo puoi, ma la destra e la sinistra non sta a me. In altre parole, lo stesso battesimo che io ho, lo avrete anche voi. E quando la Chiesa lo guardò, quando egli andò a Pentecoste, andò nell'alto solaio e fece la cena, andò fuori al Calvario, fu crocifisso. E poi quando la Chiesa chiamata fuori lo osservò, quando egli andò nella sua ascensione salendo, egli disse, ora vi manderò in tutte le parti del mondo per essermi testimoni. Ma prima che andiate, aspettate laggiù nella città di Gerusalemme, perché questo stesso mantello dello Spirito Santo che è su di me verrà su di voi. Io ve lo rimanderò. E andarono fino alla città di Gerusalemme. Alleluia! E là furono battezzati con lo stesso Spirito Santo che era su Gesù Cristo. Alleluia! Allora sarete testimoni di me, come Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. E lo stesso Spirito Santo che era sul profeta Eliseo, Elia, fu su Eliseo con una doppia porzione. E noi stasera come Chiesa di Dio, fratello, sorella, che ha affermato di aver sfiorato i bordi della benedetta coppa della sua benedizione con il battesimo dello Spirito Santo che scende sopra di noi e ci avvolge, ci battezza nel suo Spirito e usciamo come suoi testimoni. Come possiamo tacere in un giorno come questo, quando la corruzione e le sciocchezze sono da ogni parte? Prendiamo posizione e testimoniamo della verità. Amen. Meraviglioso. Oh my, devo smettere. Sento come se potessi iniziare proprio adesso a predicare. Credo, io sto proprio iniziando a sentirmi bene. Il mantello, una doppia porzione. Gesù disse, anche voi farete le cose che io faccio e maggiori, di più, una doppia porzione. Voi sarete miei testimoni dopo aver ricevuto la doppia porzione. Guardiamo lui, tenete gli occhi su di lui. Il mantello è giù, il mantello è qui stasera. Quello stesso Spirito Santo che era su Gesù Cristo è in questa chiesa stasera per rivestire ogni credente che è qui dentro con potenza dall'alto. Allora sarete suoi testimoni a Gerusalemme, in Giudea, Samaria, Sudafrica, Asia, ovunque andiate, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Rimanete. Non c'è da meravigliarsi che Filippo poté andare a predicare. Non c'è da stupirsi quando lapidarono il piccolo Stefano e lui alzò gli occhi al cielo. Le zolle che lo colpivano su entrambi i lati della testa, sfracellando il suo piccolo cervello a terra. Alzò lo sguardo e disse, ecco, vedi i cieli aperti e Gesù che sta alla destra di Dio. Era un testimone. Non c'è da stupirsi che Paolo, Saulo, mentre andava laggiù, i suoi occhi furono accecati quando una luce scese davanti a lui. E lui disse, chi è, Signore, che io perseguito? E gli disse, Gesù! E disse, vai per la strada detta diritta. E aveva un predicatore laggiù che vedeva visioni, quindi lui di nome Anania. E Anania vide una visione di Paolo. E lui entrò e impose le mani su di lui e disse, fratello Saulo, il Signore Gesù che ti ha incontrato sulla strada mi ha mandato per poter imporre le mani su di te, così riceverai la tua vista e sarai riempito con lo Spirito Santo, perché egli mi ha mostrato che tu devi essere un grande testimone per lui. Un testimone, primo cosa, ricevi la tua vista e ricevi lo Spirito Santo. Le scaglie gli caddero dagli occhi, si alzò e scese al fiume Damasco, fu battezzato. Immagino che ebbero un buon tempo laggiù. Non è vero? C'era Saulo sulla strada che scendeva con gli ordini in tasca a arrestare tutto quel mucchio di santi rotolanti. Proprio così, sbuffando minacce. Dio lo fece cadere dal suo alto cavallo. Lo rese un testimone di ciò che quelle persone avevano. Oh, my. Mi chiedo se la gente stasera non stia cavalcando questo stesso cavallo alto stasera. Dovrebbe essere buttata giù ed essere un testimone. Ho osservato un mattino quando la rugiada cadeva dai cieli. E se la guardate, quando sorge il sole, quella piccola rugiada, guardatela come brilla, proprio come una piccola stella. Che cos'è? È un testimone. Essa sa che non appena quel sole sorge in un certo posto, così, quando sorge in un certo punto, essa salirà di nuovo. Quell'umidità andrà subito su, perché è stata lassù una volta ed è solo caduta. Andrà di nuovo su, è una testimone di questa luce del sole che la tira su. Essa è stata da qualche parte, sa di cosa si tratta? E ogni uomo o donna che sia nato dallo Spirito di Dio è un testimone della risurrezione di Gesù Cristo. Come Dio ha bisogno di testimoni stasera. Andate in tutto il mondo e testimoniate di me in ogni generazione a tutte le persone. Io sarò con voi sempre, fino alla fine del mondo. Possa lo Spirito Santo far penetrare queste poche parole in fondo alla vostra anima. Voi riceverete potenza dopo che questo, lo Spirito Santo, sia venuto sopra di voi. E allora sarete testimoni di me a Gerusalemme, Giudea e infino all'estremità del mondo. Mentre chiniamo il capo, sorella, vorresti venire all'organo? Chiniamo i capi solo un momento ovunque, in preghiera. Tutti, proprio quanto più riverenti possibile ora, siate in preghiera mentre la chiamata all'altare viene fatta. Lo Spirito Santo è qui ogni sera, dando l'unzione divina, un testimone della risurrezione di Gesù Cristo. Mi chiedo stasera, se siete qui e vorreste diventare testimoni della potenza risorta del Signore, non siete mai rimasti fino a quando non siete stati rivestiti di potenza? Vorreste essere ricordati con una parola di preghiera. Dio ti benedica, Dio ti benedica. Mani alzate ovunque, in tutto l'edificio. Oh, my, è magnifico. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. C'è qualcuno nell'edificio stasera che non ha mai accettato Cristo come salvatore personale, che vorrebbe dire: fratello Branham, con la mia mano alzata. L'altare è strapieno di gente qui ora, ma io solleverò la mano, dirò: prega per me, sono un peccatore e io qui voglio ora far vedere a Dio la mia mano, che voglio accettarlo come mio salvatore. Dio ti benedica, signora, Dio ti benedica, signore, Dio ti benedica, signora, Dio ti benedica. Qualcuno alla mia destra, Dio ti benedica, Signore, Dio ti benedica, lassù, va bene. Alcuni, eccone un altro, proprio qui, Dio ti benedica, è davvero meraviglioso. Voglio diventare suo testimone. Un altro vorrebbe alzare la mano, dire: fratello Branham, prega per me, voglio essere ricordato con una parola di preghiera. Dio ti benedica, ti vedo, signora, lì anche la mano alzata. Ti vedo, giovanotto, lassù, alla fine, ti vedo con la mano alzata. Mani si stanno alzando ovunque in questo piccolo uditorio stasera. La conclusione del risveglio. Come facciamo a sapere? Ecco un'altra signora con le mani alzate. Dio ti benedica, sorella. Come fai a sapere che questo non sarà l'ultimo risveglio che il piccolo tabernacolo Branham mai avrà? Mi sono trovato oggi là, sopra la fredda gelida sagoma di una giovane donna. Nei suoi 20 anni l'hanno portata fuori alla tomba e l'hanno seppellita. I suoi bambini erano seduti là accanto al padre. I piccoli si sono avvicinati alla bara. Il papà ha detto: coraggio, dite alla mamma addio. Sono andati là e hanno salutato con le manine la loro mamma morta, che giaceva là senza vita. Addio, mamma. I loro occhietti marroni si sono coperti di lacrime e hanno nascosto il loro visino fra le mani. Oh, non sarebbe triste se quella madre fosse morta per sempre. Ma per la grazia di Dio lei si convertì qui al tabernacolo. Quella sera in cui prese quella decisione e venne avanti è l'unica cosa che conta ora. La settimana scorsa stava andando in giro, qui in città, sana e forte, con l'intenzione di venire alla riunione. Si è ammalata ed è morta proprio nel giro di poco tempo. Due miei amici, entrambi lavoravano per la società di servizio pubblico, sono stati colpiti ieri in un incidente. Giacciono qui all'ospedale, in punto di morte in questo momento. La ragazza lo è. Ho lavorato con lei 17 anni, il cuore sbattuto completamente dall'altra parte. Uno degli operatori della centralina, che giace là, un mio amico. Mi sono seduto su un tronco nei boschi molti giorni e gli ho parlato del Signore Gesù. Voglio vederlo tra poco ora, parlargli di nuovo prima che esca dalla vita, vedere se il Signore ci dirà qualcosa per lui. Mi chiedo, quelli che hanno alzato la mano come peccatori e volevano essere ricordati con una parola di preghiera. Avete accettato Cristo? Mi chiedo se credete ora che accettate Gesù Cristo. Siate in preghiera dappertutto, ogni capo chinato. Se accettate Gesù Cristo come vostro personale salvatore e credete che Egli vi abbia salvato dal peccato, e in questo momento vorreste alzarvi in piedi come testimoni. Ogni persona che ha alzato la mano vorrebbe dire: Signore, so che mi hai promesso che chiunque crede non sarà condannato. Ora credo e ti accetto come mio salvatore. Vorreste alzarvi? Siamo un po' di fretta e poco spazio qui. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica. Rimanete proprio in piedi. Se volete, in piedi. Qualcun altro vuole alzarsi? Qualcun si alza adesso? Rimanete proprio in piedi, se volete. Tutti con il capo chino, ora. Ovunque nell'edificio, siate in preghiera. Signore, aiuta ora. Oh Dio, perdona i peccatori. Hai detto: io non caccerò fuori colui che viene a me. Questi che ora stanno in piedi. Dio ti benedica, fratello. Rimani proprio in piedi. Qualcun altro? Alcuni di voi che avete alzato la mano, dite: Dio, sii misericordioso di me, peccatore, e salvami per amore di Cristo. Egli lo farà proprio lì? Proprio lì. Filippo disse: ecco dell'acqua, cosa ci impedisce di essere battezzati? Filippo disse: se tu credi con tutto il tuo cuore, ti è lecito. Vorreste accettarlo in questo momento come vostro personale salvatore? E se vi alzerete e testimonierete di lui davanti agli uomini, egli testimonierà di voi davanti al Padre vostro e ai santi angeli. Egli vi sta guardando. Vuoi essere un testimone? Alzati in piedi, allora, se sei un peccatore. Dio ti benedica, signora. Qualcuno lì, un uomo e la moglie, si sono infilati, abbracciati, accettando Cristo ora come salvatore personale. Qualcun altro vorreste alzarvi in piedi? Subito ora, mentre lo Spirito Santo sta operando qui nell'edificio. Dite: voglio ora accettare Cristo come mio Salvatore. Voglio che tu preghi per me. Ecco cosa sto per fare mentre stanno in piedi con le lacrime che scorrono sulle guance nell'edificio. Volete alzarvi? Guardate, tutti riverenti, nessuno si muova. Se per piacere volete stare in preghiera, ascoltate, lo Spirito Santo ora si sta occupando delle persone. Cosa vi ha fatto alzare la mano? Non avreste potuto alzare la mano a meno che Dio non ve lo avesse fatto fare. Gesù disse: nessuno può venire a me se non che il Padre lo traga. Se solo sapessi, amico peccatore, che le persone con cui ho parlato, che dicono non credo in Dio, non ho tempo per questo, ci ho provato una volta, io non c'è nessun, non l'ho mai neanche desiderato. E Dio ti ha dato il desiderio stasera. Diventa un cristiano. Non respingerlo. Pianista, organista, non allontanarlo se vuoi. Va bene. Mentre state prendendo la vostra decisione, non respingerlo, non respingerlo, egli è tornato di nuovo al tuo cuore. Anche se ti sei sviato, possa, Signore, sicuramente di lei in quel giorno eterno non respingere il Salvatore dal tuo cuore, non respingerlo. Oh, come avrete bisogno di Lui per dire: ben fatto! Non volete stare in piedi ora e dire: accetto Cristo. Che ne dici, sorella? Credi che Egli perdoni i tuoi peccati? Lì, in piedi. Tutti con il capo chino, concluderemo tra un minuto. Accettatelo ora. Gesù Cristo sta bussando al vostro cuore. Non volete alzarvi e dire: ora accetto Cristo come mio personale Salvatore. Non volete alzarvi per una parola di preghiera. Che ne dici, giovanotto in platea? Dio ti benedica, Dio ti benedica. Che ne dici tu in fondo lì dietro che hai alzato la mano? Signorina, non vuoi alzarti ora? Bisogno di Lui per difendere la tua causa in quel giorno eterno. Non respingere il Salvatore dal tuo cuore. Non respingerlo. Mentre ricantiamo quel coro, mi chiedo se quelli che sono in piedi verrebbero proprio qui. Mi facciate stringere la mano e pregare con voi. Proprio qua giù all'altare. Vorreste venire? Non volete venire anche gli altri? E tu che hai sollevato la mano lì dietro, non vuoi venire qui? Vieni proprio qua giù. Dio vi benedica, marito e moglie. Venite qua giù solo un minuto. Avvicinatevi qui. Voglio stringervi la mano, fratello, e a te, sorella. Al tuo cuore. Vieni con lei, fratello. Anche se ti sei sviato. Oh, come avrai bisogno di Lui per difendere la tua causa in quel... Non vuoi venire? Non respingere il Salvatore dal tuo cuore. Non respingerlo. Ora, amico, pensaci. Prima del mattino la tua anima potrebbe essere strappata dal tuo corpo, come un dente che viene estratto fuori attraverso lo spazio lassù, in un'eternità senza fine. Essa se ne andrà in quel grande e terribile giorno del Signore. Chi difenderà la tua causa allora? Non vuoi venire? Il minimo che potresti fare in questo giorno di risurrezione è venire, dire: Signore Gesù, ti credo. Predico e ascolto questi altri uomini predicare. Dio qui a conferma che dice: ho messo il mio sigillo di approvazione su ciò che è la verità, è il suo Vangelo. Voi credete ora con tutto il cuore. Mi chiedo, mentre stiamo facendo la chiamata, se c'è uno sviato qui dentro che vorrebbe dire: fratello Branham, ricordati di me proprio ora. Ricordati di me. Sto alzando la mano. Ricordami in preghiera. Guardate, uno di questi giorni morirete. Vi troverete di fronte Gesù Cristo.